Domenica 18 luglio 1993, presso casa di preghiera.
Siamo giunti nel versetto 19 del capitolo 11 di San Giovanni, dove si dice: molti dei giudei erano venuti da Marta e da Maria per consolarle del loro fratello. Questo versetto conclude quello che abbiamo visto domenica scorsa, in quanto si diceva: poiché Betania distava poco da Gerusalemme, circa 15 stadi, molti giudei vennero. Cioè, mette in relazione questo molti dei giudei che vennero da Gerusalemme con la poca distanza che c'era tra Betania e Gerusalemme. Anche qui dobbiamo cercare il significato spirituale per la nostra vita personale, nei riguardi di Dio, di questa dichiarazione, questa affermazione, che è tutto il carico di significato, non c'è nulla di banale, tutto il carico di significato per noi, parola di Dio, opera di Dio, anche le opere di Dio sono parole di Dio, e in quanto sono parole di Dio ci rivelano, ci annunciano e poi ci rivelano qualche cosa di Dio, e siccome conoscere Dio è vita eterna, quindi tutti i fatti, tutte le opere, tutte le parole di Dio riversano in noi, se sono ricevute prima, credute e intellette, riversano in noi vita eterna, e la vita eterna è lo scopo per cui siamo stati creati, non solo, ma è quello scopo nel quale noi dobbiamo sforzarci, quella vita nella quale noi ci dobbiamo sforzare oggi come oggi di entrare. Perché senza il nostro sforzo non si entra, senza il nostro impegno non si entra in questo. Quindi dico, dobbiamo chiederci questo significato, questo rapporto, perché qui giustifica la venuta di molti da Gerusalemme a Betania col fatto della poca distanza. A Betania c'era Lazzaro morto, e teniamo presente che sia Betania che Gerusalemme erano in Giudea, e noi abbiamo visto che la Giudea rappresenta la nostra vita interiore, rappresenta l'interiorità, perché a capo della Giudea c'è Gerusalemme, Gerusalemme è la città di Dio, allora basta accennare città di Dio, città di Dio per capire come Gerusalemme rappresenti la nostra anima, perché in realtà, nella realtà, Dio, siccome non abita nelle città fuori, nelle città esteriori, né Gerusalemme, né Roma, né Parigi, dico, ma abita, la verità abita dentro di noi, quindi la città vera di Dio, il tempio vero di Dio, la casa di Dio, non è fuori, non dobbiamo cercarla fuori, e fin tanto che noi crediamo che Dio abiti fuori, Dio non abita in templi fatti da mano di uomo, diceva San Paolo, scriveva San Paolo. E quindi dico, fin tanto che noi cerchiamo Dio fuori di noi, certamente non lo troviamo, come se cercassimo la verità, fuori di noi non la troviamo. Sant'Agostino c'è la prova, lui stesso, di quanto tempo ho sprecato a cercare la verità, a cercare Dio fuori di me, e non mi accorgevo che Dio era dentro di me. Allora, se Dio e la verità abita dentro di noi, dico, il Tempio di Dio, la verità di Dio, ciao. Va meglio? Sì. La verità Dio, la verità di Dio abitano dentro di noi, la nostra anima, la nostra mente, questo è il Tempio di Dio, questo è il luogo in cui Dio si trova. Allora dico, basta accennare questo fatto, Gerusalemme, città di Dio, in Giudea, Betania in Giudea, città di Dio, quindi interiorità, interiorità per capire come questa morte di Lazzaro, questo Lazzaro morto, è sepolto da 4 giorni, e questa vicenda che avviene attorno a Lazzaro, questi molti che vengono da Gerusalemme, perché Betania distava poco, dista poco da Gerusalemme, per capire che il carico di lezione, questo fatto è carico di lezione per ognuno di noi, dobbiamo capire che cosa Dio ci vuol dire interiormente. Questo venire molti da Gerusalemme a Betania, teniamo presente anche questo, che attorno a questo morto, questo Lazzaro morto, è vero, dico, qui si dice molti sono venuti da Gerusalemme a Betania, ma Betania sta confluendo anche Gesù, è confluito anche Gesù con i suoi pochi apostoli, piccolo Grecia, non temere piccolo Grecia. Per cui abbiamo molti che arrivano da Gerusalemme e abbiamo pochi con Gesù che non arriva da Gerusalemme, ma arriva al di là del Giordano, dal deserto, arriva anche lui. Sembra che questo Lazzaro morto, che ho detto dal momento che Giudea, Betania rappresentano fatti interiori a noi, questo Lazzaro è l'uomo morto e questo uomo morto è dentro di noi. Però dico, sembra che questo morto, questa morte che l'uomo porta dentro di sé, attiri tanti, cioè si diventi un centro di attrazione, la morte diventa un centro di attrazione. Abbiamo molti che vengono da Gerusalemme, la città di Dio, e abbiamo Gesù con i suoi pochi apostoli che viene lo stesso luogo, che viene lo stesso luogo, dal deserto, dalla terra pagana, dal battesimo di Giovanni Battista. Dico, sembra che la morte diventi un centro di attrazione, di interesse. Noi abbiamo visto domenica scorsa come la morte rappresenti la massima vicinanza con la vita. E lo richiamo questo concetto di massima vicinanza perché questo è determinato dal fatto che l'uomo di fronte alla morte è posto in una situazione di impotenza. L'uomo non può fare niente, abbiamo detto l'uomo può fare qualche cosa di fronte alla malattia, a chi è malato, oppure a chi dorme, Gesù dice Lazzaro dorme. Qui l'uomo può fare qualche cosa, di fronte alla morte non c'è più niente da fare. Niente da fare, quindi che vuol dire? L'uomo è escluso, l'uomo è impotente. Però abbiamo detto anche che proprio in questa impotenza si rivela questo grande fatto, si rivela che tutto dipende da Dio, cioè si rivela quello che era in principio. Per questo dico che c'è la massima vicinanza, che fin tanto che l'uomo può fare qualche cosa, è la possibilità per l'uomo di fare qualche cosa che crea le distanze. Perché fin tanto che l'uomo può fare qualcosa vuol dire io. E fin tanto che l'uomo è un predicato di sé, quello crea immense distanze dal principio. Il principio è Dio il creatore, non avrai altro Dio, un essere solo che opera in tutto. Ora, questa è la verità. E noi dovremmo restare in questo principio e dovremmo contemplare ogni cosa in questo principio. Dio è colui che opera tutto. Quando invece noi cominciamo a dire qui sono io che l'ho fatto, qui sono gli uomini, quindi cominciamo a predicare l'uomo, qui si creano le grandi distanze. Queste grandi distanze che a un certo momento ci fanno perdere di vista la vita, perché noi cominciamo a vivere per agire, per fare, per conquistare, per possedere il mondo, eccetera, quanto, ritenendo che la vita stia nel possedere cose del mondo. E Gesù che dice chiaramente, non crediate che la vita viene dalle cose che si possono possedere o che si posseggono. La vita non sta lì, la vita è dichiarata fin dal principio, la vita sta nel conoscere Dio, sta nella luce. In principio la vita era la luce degli uomini, la luce che è nel verbo di Dio, eccetera. Quindi in quel principio che, dico, è detto apertamente e si predica nella verità, tutto viene da Dio. Abbiamo capito lì, abbiamo visto lì che o come la morte sia un grande atto di misericordia di Dio, che riducendo l'uomo all'impotenza lo riporta nel principio, cioè lo riporta a tutto dipende da Dio, tu non puoi fare niente. Ora, se nel punto di morte l'uomo constata che non può fare niente, nel fine c'è sempre la rivelazione della verità che è nell'uomo, Poi dico, questa verità qui l'uomo la dovrebbe portare in continuazione, anche quando ritiene di poter fare qualche cosa. L'uomo dovrebbe sempre dire, se ho fatto qualche cosa non l'ho fatto io, è Dio che l'ha fatto. È Dio che ha operato me per fare qualche cosa, ma è sempre Dio. Per cui se l'uomo parla non è l'uomo che parla, è Dio che lo fa parlare. Se l'uomo pensa non è l'uomo che pensa, è Dio che lo fa pensare. Se l'uomo agisce non è l'uomo che agisce, è Dio che lo fa agire. Dovremmo, per restare nel principio, cioè per restare nella verità, questa è la condizione essenziale. Allora dico, con la morte l'uomo viene riportato nella situazione del principio. Alla fine noi ritroviamo il principio. Ora però in questa vicinanza, ho detto, la vicinanza non è identità, sia ben chiaro, qualcuno ha detto che con la morte ritroviamo Dio. No, la morte non è Dio. La morte è la massima vicinanza con Dio, perché si è riportati di fronte a tutto viene da Dio, tutto dipende da Dio. Chiuso, l'uomo non può più fare niente. Massimo, dico, massima vicinanza non è identità. Quindi non possiamo dire che con la morte noi troviamo Dio. Con la morte noi siamo nella massima vicinanza con Dio, con la vita, ma non è detto che. Ora, qui si è detto che Betania era molto vicina a Gerusalemme, motivo per cui molti da Gerusalemme vengono. Ci si aspetterebbe, data la grande vicinanza, e dato che Gerusalemme rappresenta la città di Dio, se la morte rappresenta misericordia di Dio, se la morte rappresenta la massima vicinanza, vuol dire che massima vicinanza vuol dire massima possibilità di passare dalla morte alla vita, massima facilità. Massima vicinanza non è eliminazione di distanza, distanza c'è, 15 stadi, qui non c'è annullamento di distanza. Una distanza c'è, se una distanza c'è, vuol dire che questa distanza deve essere superata, anche se poco, ma va superata, è la condizione essenziale. Ora, siccome la vita sta nel vedere le cose dal punto di vista di Dio, cioè sta nel collegare tutto con l'Eterno, guardare tutto dal punto di vista dell'Eterno, abbiamo visto che la vita essenzialmente sta lì, in questo raccogliere tutto nell'Eterno, nell'infinito che è Dio, tutto questo, evidentemente si passa dalla morte alla vita in quanto si supera quella distanza che passa tra ciò che non è eterno e ciò che è eterno. Questo passaggio non avviene senza di noi, necessariamente. Per cui non si può passare dal segno allo spirito, non si può passare dalla parola, la parola va intelletta, dalla parola al pensiero. Bisogna portarsi nello spirito per capire la parola, bisogna portarsi nel pensiero e prendere il pensiero, e il pensiero che viene da Dio, creatore, quindi lui autore di tutte le cose. Questo è il passaggio. Dico, allora ci si aspetterebbe che, data la poca distanza che c'è tra la morte e la vita, cioè tra Betania e Gerusalemme, ci si aspetterebbe il passaggio da Betania a Gerusalemme, città di Dio, luogo in cui si trova lo spirito, passaggio cioè dal segno, dalla parola, da quello che è la realtà materiale, sensibile, a quello che è la presenza spirituale, a quello che è la presenza di Dio, a quello che è la conoscenza di Dio. Quindi dico, ci si aspetterebbe di veder passare questa esperienza di morte che c'è in Betania, vederla passare a Gerusalemme. E invece qui troviamo il rovescio, troviamo che molti da Gerusalemme vanno, quel criterio di molti lasciamo un po' sospetto, perché se teniamo presente che la vita con Dio è una vita d'amore, quindi una vita essenzialmente personale, là dove si parla di molti e c'è sempre qualche cosa che ti fa sospettare che la cosa non funzioni, che ci sia qualche cosa di sbagliato, comunque dobbiamo approfondire questo, perché quanto avviene è tutto significato. Comunque abbiamo anche detto, teniamo presente che a Betania confluiscono non soltanto i molti da Gerusalemme, ma confluiscono anche i pochi che erano con Gesù dal deserto, e confluiscono tutti lì. E dico, quale significato ha? Sembra che sia, pur essendo molto breve la distanza che separa Betania da Gerusalemme, che sia molto più facile passare da Gerusalemme, luogo di vita, perché luogo di Dio, cioè passare dalla vita alla morte, che non passare dalla morte alla vita. E questa è la prima lezione che se ne ricava da questo fatto. Perché là dove c'è i molti, Gesù dice che pochi sono quelli che passano attraverso la porta stretta, molti sono quelli che percorrono la via larga, che passano attraverso la porta larga. Ecco, dico, il molti che rende sempre sospetto, perché si riallaccia sempre a questo. Pochi sono quelli che si salvano, pochi sono quelli che attraversano la porta, pochi sono quelli che si sforzano di entrare in vita eterna. Molti invece... Allora, quel molti ci fa capire che il molto c'è là dove si è molto facilitati. Allora, se c'è questa facilità a passare da Gerusalemme a Betania e c'è invece difficoltà a passare da Betania a Gerusalemme, vuol dire che apparentemente la distanza tra Betania e Gerusalemme è uguale alla distanza che c'è tra Gerusalemme e Betania. In realtà no, spiritualmente no, perché ho detto la distanza che passa tra Betania e Gerusalemme è più difficile, più faticosa della distanza che passa tra Gerusalemme e Betania. Per cui, di fronte alla morte di Lazzaro, molti vengono da Gerusalemme a Betania. Dice, vengono per consolare. E si fa capire che noi sappiamo ormai che tutte le consolazioni di fronte alla morte sono un bel niente. Non so in che cosa consista questa consolazione, perché non, con tutte le consolazioni nessun morto risorge, non si fa ritrovare la presenza del prima. Quindi che cosa vengono poi a consolare? È tutto da vedere. Comunque c'è questo fatto, questa facilità a scendere, ad allontanarsi dalla vita per consolare colui che è morto, o per consolare coloro che hanno subito questa morte. Perché qui vengono a consolare le sorelle che hanno subito la morte, perché la morte non la subisce tanto colui che muore quanto coloro che restano. Questi sono quelli che patiscono e forse hanno bisogno di consolazione. Ma il vero problema dell'uomo non è la consolazione sentimentale, non avere tanta gente che gli dica attorno fatti coraggio, fatti animo, eccetera quanto, perché quello rivela, a un certo punto ti fa quasi capire che la realtà ineluttabile, eccetera, per l'uomo sia la morte. Per cui c'è bisogno di tanta gente che venga per consolare, quindi quasi a dire rassegnati, la realtà è questa. Ma la realtà non è questa. La realtà non è la morte. La realtà è la vita. Dio non ha creato l'universo, gli uomini, la vita nel mondo, cioè, non l'ha creato per la morte. Dio ha creato tutto per la vita, affinché l'uomo, se noi togliamo questo, noi capiamo più niente, cioè Dio crea tutte le cose per rendere una sua creatura partecipe di quello che lui è. Lui è il vivente, lui crea tutte le cose non per altro che per sé, per manifestare se stesso, per comunicare se stesso. La comunicazione di sé è vita, lui è il vivente. Quindi l'uomo crea per rendere una sua creatura, prendere la sua creatura partecipe della sua vita, partecipe. Quindi la realtà la realtà è questa volontà di Dio, la realtà è questa intenzione di Dio. Questa è la realtà. La realtà non è la morte. La realtà, dico, la morte è un accidente di percorso. Dovremmo vedere perché sia questo accidente, ma la morte è un accidente, non possiamo dire che sia la realtà. Ora, se la realtà è la vita e la morte è un accidente, allora, il vero bisogno dell'uomo che viene a trovarsi a tu per tu con la morte, a patire questa morte, è questo, capire il significato. L'uomo ha bisogno di capire il significato. L'uomo non ha bisogno di gente che venga a parte da Gerusalemme, che scenda, che si allontani dalla vita per consolarli sentimentalmente, eccetera, di questo accidente che stanno subendo. L'uomo ha bisogno di capire il significato, il senso di questa cosa, perché la morte non è la realtà. La realtà è la vita, però la morte è negazione della vita. Ora, il vero aiuto, siccome ho detto che la morte è la massima vicinanza alla vita, il che vuol dire che qui è possibile dimostrare il significato della morte. passare la vita si passa in quanto si coglie il significato della morte. La vera consolazione sta lì, nel far vedere che tutto ciò che avviene, che muore nel mondo, è un segno di vita, non è conclusione di vita. Noi abbiamo già visto la volta scorsa abbiamo visto che la morte non è altro che la conclusione del tempo. Il tempo va verso una conclusione, mutamento, morte di tutte le cose. Ogni mutamento è già una morte. E l'uomo infatti soffre. L'uomo, la prima morte, il bambino la subisce dicendo: come mai questo? Perché? Non sopporta la morte, cioè non sopporta il mutamento. Tanto questa è la presenza dell'Eterno che l'uomo porta in sé. L'uomo porta in sé questo presente dell'Eterno, e di fronte a ciò che muta, ogni mutamento non è eterno, è segno di ciò che non è eterno. Quindi qui abbiamo già uno scandalo, ogni mutamento è uno scandalo in campo di eternità. L'eternità è ciò che non muta, e l'uomo vive in quanto può sempre raccogliere tutto in ciò che non muta. Questo punto di eternità che l'uomo porta in sé, l'abbiamo visto, che se l'uomo non portasse in sé questo punto di eternità, non potrebbe vedere nemmeno il tempo e non potrebbe essere scandalizzato. Invece l'uomo è scandalizzato dal mutare delle cose, non parliamo poi dopo addirittura dal perire delle creature, tanto più se poi dopo queste creature sono vicinissime all'uomo, tipo padre, madre, fratello, sorella, eccetera. Quando più la creatura è vicina, tanto più l'uomo resta scandalizzato. Ora, il vero aiuto che si può dare a colui che subisce lo scandalo è togliere lo scandalo. Lo scandalo è un inciampo. Inciampo vuol dire che non può andare avanti. E cosa vuol dire andare avanti? Non si può collegare più con la vita. C'è una frattura. Sul suo cammino è arrivato un muro. Non riesce più ad andare avanti. Non riesce più a vivere. Perché non riesce più a vivere? Perché non riesce più a capire questo accidente che gli è capitato davanti. Non riesce più a inserirlo nella vita. Tanto che a un certo momento, come dico, inizia il dubbio. Il dubbio, noi abbiamo visto che, cioè abbiamo detto che il tema di oggi è questa vicinanza terribile. La vicinanza è una cosa terribile. La morte, dico, è vicinissima alla vita e ti sembra un dubbio tremendo con questa vicinanza. Ma la realtà è la morte o la realtà è la vita? Cioè, la vita è un segno della morte o la morte è un segno della vita? Perché se tutta la vita conclude con la morte è la realtà. E se la realtà, tutta la nostra vita, non è altro che un progresso verso la morte, cioè la vita non è altro che un segno di morte. Dico, ci resta questo dubbio tremendo, dico, ma la realtà è la morte, perché in realtà noi sperimentiamo, la realtà che noi sperimentiamo è questo, tutti viviamo per morire. Dico, quindi la realtà è la morte. E quante volte si dice, ma la vita è così, rassegnatevi, la vita è così. La vita non è così. Dico, apparentemente, c'è questa apparenza terribile, che è vicinissima alla vita, ma si conclude con la morte. Dico, noi stiamo subendo questa realtà sentimentale, perché la verifichiamo con i sensi, non con l'intelligenza. Con l'intelligenza noi non ci rassegniamo alla morte, non possiamo rassegnarci alla morte, perché non ha una giustificazione la morte. La vita è una giustificazione. Dico, Dio, il creatore di tutte le cose, allora crea, opera in tutto per comunicare se stesso, qui per comunicare la vita. Lui è il vivente, comunica la vita. Qui c'è una giustificazione. La morte non si giustifica, non c'è giustificazione. Dico, la morte quindi è un fatto relativo ad un errore che l'uomo porta dentro di sé, ma non si giustifica in assoluto. Si giustifica la vita, non si giustifica la morte. Dico, siccome l'uomo subisse la morte, e quello che subisse l'uomo non può ignorare la morte. Dico, c'è questa facilità per l'uomo a scivolare nella morte. Come per l'uomo c'è questa facilità a scivolare nel tempo. Il tempo l'uomo lo subisse. Volente o nolente l'uomo subisce il tempo. Ho detto, il tempo si conclude con l'annientamento, quindi con la morte. L'uomo subisce la morte. Quello che si subisce, arriva a noi indipendentemente da noi. In quanto arriva a noi indipendentemente da noi, si impone, è evidente, diciamo, è evidente. Per cui è molto facile adeguarsi a ciò che è evidente. È evidente che con il denaro si possono fare tante cose. È molto facile scivolare nel denaro e vivere per denaro, perché? Perché è evidente, si possono fare tante cose. È evidente che chi ha un posto di lavoro è, ha più tranquillità, serenità di quell'altro che invece che è disoccupato. È evidente. E allora è molto facile vivere per il posto di lavoro, vivere per il lavoro. Quindi sono queste evidenze, evidenze che noi percepiamo attraverso i sentimenti, attraverso i sensi, tutto ciò che subiamo lo subiamo attraverso i sentimenti ed entra poi nel nostro spirito, ma tutto, già Santo Tommaso diceva che tutto quello che entra nel nostro pensiero, nella nostra mente, arriva sempre attraverso i sensi, ed è logico, però quindi tutto quello che subiamo arriva a noi attraverso i sensi, attraverso i sensi si sperimenta questo, per cui dico, è più facile scivolare nella morte, come scivolare nella ricchezza, come scivolare nell'autorità, affidarsi ad uno che comanda, ad uno superiore, è molto facile fidarsi, perché evidentemente, come per la ricchezza è un'autorità, mi spiego, il lavoro è un'autorità, è una potenza, è un posto di potere, così anche, è molto facile scivolare, come lo dice la tale autorità, e mi abbandona questa autorità, e affidarsi ad una potenza, a ciò che si impone su di noi. Invece la vita non si impone su di noi. La vita richiede sempre da parte nostra un certo superamento, la vita è spirito, la vita è raccoglimento. E questo raccoglimento, abbiamo visto domenica scorsa, non avviene senza di noi. Raccogliere nell'unità, questo non avviene senza di noi. Non avviene senza, soprattutto senza la dedizione del nostro pensiero. Ecco per cui, dico, pur essendoci apparentemente la stessa distanza tra Betania e Gerusalemme, c'è molta diversità tra l'andare da Gerusalemme a Betania, cioè nel scivolare nella morte, o scivolare nel potere, o scivolare nell'autorità, che passare da Betania a Gerusalemme. Gerusalemme è città di Dio, quindi luogo della vita. Anche quindi se la morte è vicinissima alla vita, il passaggio dalla morte alla vita è più difficile che il passaggio dalla vita alla morte. Ecco per cui molti vennero da Gerusalemme, luogo della vita, a Betania, luogo in cui c'era un morto. Perché si richiede il superamento dei segni, quindi il superamento della morte, il superamento del tempo, il superamento della ricchezza, il superamento del lavoro, il superamento del potere, dell'autorità, il superamento di tutto. Abbiamo visto che la morte, segno, conclusione del tempo, tempo che passa, tipo mutamento. Noi abbiamo visto che morte, quindi anche il tempo, è segno, anche la morte, quindi, è segno dell'eterno. Abbiamo detto che l'eterno si significa nel tempo, una categoria dell'eterno, il tempo. Così anche abbiamo visto lo spazio. Lo spazio è un segno dell'infinito. Se segno, abbiamo detto, è voce. E se voce vuol dire vocazione. Vocazione viene da voce. Vocazione, voce così non è chiamata, vuol dire proposta. Allora diciamo, il tempo è quindi anche la morte, e voce. Voce dell'Eterno. Se voce dell'Eterno, voce che ci chiama all'Eterno. Quindi il tempo che passa è voce che ci chiama l'Eterno. La morte è voce che ci chiama l'Eterno. Ci chiama, quindi è una proposta. Proposta a noi dell'Eterno. E lo spazio è voce dell'infinito. Quindi voce, quindi chiamata, quindi proposta. Proposta dell'infinito a noi. È l'infinito che si propone a noi. Però noi vediamo il tempo e vediamo lo spazio. Vediamo le cose. Non vediamo l'infinito, l'Eterno. Però abbiamo la parola di Dio che ci dice non occuparti delle cose che si vedono, perché le cose che si vedono sono soggette al tempo, passano. Dice occupati delle cose che non si vedono, cose invisibili, perché lì c'è l'Eterno. Allora l'Eterno è nelle cose invisibili, le cose che non si vedono. Allora se io vivo per le cose che si vedono, io vivo per la morte. E qui San Paolo è chiarissimo. Quindi se io vivo per le cose che si vedono, per l'autorità che si vede, per la ricchezza che si vede, per il potere che si vede, per il lavoro che si vede, per tutto quello che si vuole, io vivo per la morte. Sono molto facilitato, ma vivo per la morte. perché seguo la natura, seguo quel che vedo, tocco, seguo quel che è evidente. Invece la parola di Dio, perché la parola di Dio è in tutto, proprio la parola di Dio, anche nel mio errore, dice non vivere per le cose che si vedono, perché quelli sono senza il tempo, senza la morte, e quindi chi vive per le cose che si vedono morirà. Vivi per le cose invisibili, perché quelle sono eterne. Ecco allora che qui coincide, la parola di Dio coincide con il messaggio che c'è, con la voce che c'è nel tempo e nello spazio. Detto tempo, voce dell'Eterno, che ci chiama l'Eterno, ci propone l'Eterno. Spazio, voce dell'infinito, che ci propone l'infinito. Parola di Dio, ci propone le cose invisibili. A questo punto qui sorge un altro problema. Come? Di fronte a una proposta, evidentemente di fronte a una proposta non una risposta abbiamo sempre necessariamente, non possiamo farne a meno. Ma di fronte a chi ci propone, detto l'infinito ci propone, cioè lo spazio ci propone l'infinito, il tempo ci propone l'eterno. Noi dicendo questa proposta, una risposta la diamo. La morte, sintesi del tempo, ci propone la vita, ho detto che la morte ci pone a tu per tu con la vita, massima vicinanza. Dico qui, ma come possiamo noi rispondere a questa proposta? La maggior parte di fronte al tempo che passo o di fronte alla morte, abbiamo detto, aspetta che venga qualcuno a consolarsi. Perché? Perché la realtà è quella, bisogna rassegnarsi, la vita è fatta così, si conclude così, si va a finire al cimitero. Bisogna rassegnarsi, e no, l'uomo ha bisogno di ben altro, non ha bisogno di cuscini, né che sia un'autorità, un istituto, o che sia tanta gente, il tanta gente, la molta gente, forma autorità, perché l'autorità è formata da una quantità. Noi vediamo che per nominare un'autorità ci vuole sempre un certo numero, è il numero che certamente fa l'autorità. Dico, evidente qui c'è un errore. L'uomo non ha bisogno di quantità, non ha bisogno di numeri, perché attraverso i numeri e le quantità non si arriva all'infinito. L'uomo ha bisogno, all'infinito si arriva con l'intelligenza, cioè comprendendo, giustificando. L'uomo ha bisogno di giustificazione. Allora, la proposta del tempo e dello spazio, evidentemente, dico, è personale. Perché è personale? Perché propone una cosa invisibile. Occupa delle cose invisibili. Noi questa proposta non la possiamo ignorare, però in quanto ci chiede di occuparci di cose invisibili, alle cose invisibili noi non possiamo occuparci con tanti, possiamo occuparci con un mezzo solo, col pensiero, che solo col pensiero io ho l'entrata possibile, mi posso avvicinare a ciò che non si vede. Ciò che si vede sì, tutti quanti lo vedono, tutti quanti partecipano, allora li facciamo gruppo, facciamo massa, facciamo società, facciamo popolo. Ma nelle cose invisibili si entra soltanto personalmente, col pensiero. Allora come si risponde? Col pensiero, soltanto col pensiero. E quando dico col pensiero vuol dire che l'impegno è essenzialmente personale. Si passa dalla massa, dal gruppo, dalla società, dall'istituzione, si passa all'impegno personale. Ecco perché in un certo momento c'è difficoltà a passare dalla morte alla vita, pur essendo vicinissimi. Perché si chiede il nostro pensiero, si chiede la nostra dedizione, la nostra occupazione, si chiede l'impegno personale in quello, perché si richiede la dedizione del pensiero. Senza pensiero non si entra. È il pensiero di Dio, notate bene. Non basta il pensiero, non basta il pensare, che noi con tutto il nostro pensare, noi non formiamo minimamente una certezza. Tutta la cultura del nostro mondo, state tranquilli, non approda mai una certezza. Quindi non possa assolutamente salvare l'uomo, la cultura. E tutte le parole che possono dire agli uomini, tutte, per quante siano, non possono sostituire una sola parola di Dio. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, non dalle tante parole che escono dalla bocca degli uomini, per quanto possono consolare. Quindi dico, l'impegno è essenzialmente personale. Ma capito questo, se si entra nella vita attraverso un impegno personale, e qui si apre un grande problema, ed è questo, che quando l'uomo incomincia a pensare con la sua testa, che incomincia a dedicarsi personalmente a qualche cosa, qui si scatena l'ira di Dio, noi diciamo l'ira di Dio, perché si scatena tutto il mondo. Ed è parola di Dio, rivoluzioni, conflitti. Anzi, e qui ritorniamo con la vicinanza, quella vicinanza terribile. I più vicini all'uomo sono quelli che maggiormente diventano nemici dell'uomo. Quelli che fanno parte della sua stessa famiglia diventano nemici dell'uomo. E dico, è parola di Dio. Quando l'uomo incomincia a vivere, quindi a passare dalla morte alla vita, quindi a vivere personalmente, perché ho detto, si entra nella vita, si passa dalla morte alla vita, soltanto quando si impegna personalmente a questa proposta, proposta delle cose infinite e proposta delle cose invisibili, come l'uomo comincia a vivere personalmente, attorno a lui si scatena tutta la conflittualità, tutta la critica, si scatena una rivoluzione. I padri mandano a morte i figli mandano a morte i padri, e tutto questo conflitto che si scatena contro l'uomo che incomincia a fare i primi passi verso. E noi diciamo, ma come mai, perché? Anziché aiutarti a vivere, sembra che tutti ci mettono il bastone dentro. E più dico, e più c'è vicinanza con l'uomo, e più c'è il nemico dell'uomo. E bisogna aspettarselo questo, è parola di Dio, è parola di Dio. Nessun profeta, eccetera, in casa sua, eccetera. Comunque è evidentissimo questo, d'altronde chiunque lo può anche sperimentare, basta guardarsi attorno. Quindi dico, ma non appena l'uomo incomincia a scoprire la vita, immediatamente si scatena questo. Noi dobbiamo chiedere come mai, perché? Vicinanza terribile. Una vicinanza che entra in conflitto. Fino a che tu sei sottomesso, obbediente, segui tutte le regole, eccetera, quanto era del tuo modo, eccetera, tutti ti battono le mani, tutti ti fanno santo, tutti ti approvano, questo è buono, questo è quello. Non appena tu incominci a vivere personalmente, secondo la verità, cercare la verità, eccetera, quanto, si scatena tutto attorno a te. Dico, come mai per questo? Rientra nel disegno di Dio. Rientra nel disegno di Dio. Ho paragonato molte volte tutta questa opera qui di contrasto con il vento, con l'aria che soffia su una fiammella che si è accesa. Fin tanto che tutto il mondo ti approva, ti batte le mani, stai tranquillo, tu sei morto. Tu sei morto, sei nella morte. E parola di Dio, perché dice, guai a voi quando vi batteranno le mani, quando vi loderanno, eccetera, perché sei nella morte. Beati voi invece, dice Gesù, quando cominceranno a criticare, condannare, eccetera quanto, perché vuol dire che la fiammella si è accesa. Allora, tutta questa condanna, questa critica, questa conflittualità, soprattutto di quelli più vicini, e sì, perché quelli più vicini più pretendono. Pretendono che l'altro sia sottomesso, sia obbediente. Ecco per cui dico, la vicinanza diventa terribile, perché quando ci si avvicina molto, si comincia a vivere assieme, e c'è sempre uno che tende a sottomettere l'altro, perché l'uomo è fatto per la passione assoluta, per l'unità, e c'è niente da fare. L'uomo tende a rendere schiavo l'altro. E quindi si diventa nemici. Ora dico, però, tutto questo scatenarsi di conflittualità ha uno scopo ben preciso. Tutto serve Dio. Tutto serve ad alimentare quella fiamma che si è accesa personalmente nell'animo di uno. Quindi dico, è positivo, è Dio stesso che opera così, è Dio stesso che opera così, opera per alimentare la fiamma. L'amore contrastato è un amore fortificato, la fiamma è un amore perché è una scelta. Quindi Dio in primo tempo opera per farti nascere, tu nasci soltanto quando incominci ad assumerti la responsabilità di una scelta personale, non perché te lo dice uno, te lo dice l'altro, no, perché tu stesso, Dio stesso da convincere, quindi è un rapporto personale con Dio. E questo rapporto personale con Dio, che a un certo momento si accende, ecco, questo bisogno di vivere per capire, ma per capire personalmente, non per sentito dire, lì è la fiamma della vita. E appena questo si accende, dico, si scatena tutto, per alimentare questa fiamma, non per distruggere questa fiamma. Per cui a un certo momento l'uomo che vive diventa riconoscente verso amici e nemici, perché tutti contribuiscono, soprattutto con la conflittualità, soprattutto rendendogli difficile la vita, tutti contribuiscono a formare in lui quella passione, quell'amore che a un certo momento deve crescere al punto tale da diventare infinito, in modo da poter comprendere l'infinito. Basta.
Okay, la maggior parte degli uomini non lo vive mica come un elemento occidentale, la morte. Cioè, per affermare che la morte è un elemento occidentale, occorre capire qual è che cos'è l'essenziale, sì, qual è la realtà. Sì. Ecco. Per cui
la morte, la morte è la realtà.
Lo vive come un fatto inevitabile, come una realtà di andamento.
Tanto è vero che appunto si consola. Perché la realtà è quella.
Ma questo fa parte dell'ipocrisia umana, vabbè, quindi non si consola niente.
Perché la realtà è quella. No, si consola, però tu devi dire rassegnati perché non c'è niente da fare. Quella è la realtà.
Quindi il problema grosso.
Oggi non è la realtà.
Non è la realtà, assolutamente. Quello di capire. Però io riesco ad affermare che non è la realtà quando la fede, già la fede e la riflessione, la luce dello Spirito di Dio mi ha fatto capire cos'è la vita, altrimenti
non resta mai un fatto occidentale, resta sempre un fatto essenziale,
no,
la vita dell'uomo.
Consideriamo la cosa come è in sé, cioè
come in sé, certo.
In sé è quello.
In sé è un accidente.
Che poi certo. Dopo, mi capisci? Quindi in sé è un accidente.
Un accidente.
Cioè la realtà è vita. Perché te la vita riesce a giustificare, la morte non può essere giustificata. Mi capisci?
Sì, ma per non subirla, perché gli accidenti si subiscono, occorre proprio che l'uomo
si ponga in quell'atteggiamento, in quel giusto atteggiamento attivo da vedere la positività della vita, ma naturalmente questo lo fa con la fede.
Per quello dico, il passaggio difficile, anche se la morte è vicinissima alla vita, è la massima vicinanza possibile che ci offre Dio, mi capisci? Perché mi mette nell'impotenza per capire che la potenza è tutta sua.
Ecco, ma anche lì bisogna già aver meditato a lungo su Dio, cioè la morte va pensata mentre si è in vita, va pensata molto mentre si è in vita, perché non abbia... Io
tu capisci che di fronte alla
qualcuno a morire, insomma, ho visto proprio un'estrema difficoltà.
Ma di fronte alla morte il problema è uno solo, capisci? Dio.
Ah certo.
C'è niente da fare. C'è niente da fare. Cioè Dio che ti mette vicinanza al massimo, mi capisci? Rapporto diretto. Potessi secondo fossi convinto che Dio esiste, ecco, a me non importerà proprio niente di morire, ma ho bisogno di essere convinto che Dio esiste. E lo vuol dire che la vera circolazione è quella. Non
quindi il
questa...
significato della morte dovremmo vederlo nella contiguità con la vita, quindi
certo,
nella possibilità di accedere.
È un atto di misericordia che Dio ci fa incontrare sul cammino della vita. Per cui la morte, come il tempo, di quel tempo è una categoria dell'eterno. Così anche la morte è una categoria della vita. Dico un accidente della vita, quindi è una risposta della vita in una situazione anomala in cui io mi vengo a trovare, nei riguardi di Dio.
Sì, è già più difficile capire la morte come categoria della vita,
lo so.
Insomma, perché insomma,
è facile capire
come
che...
segno è meglio,
certo,
della vita.
È facile capire che il tempo è una categoria dell'eterno.
Sì, quello è facile perché tanto il tempo è un modo di essere dell'eterno, per noi che viviamo nel relativo, certo.
Ma tu capisci che la morte non è altro che il tempo.
Vederlo come modo di essere della vita è più difficile.
E il tempo portato a sé conseguenze è morte.
Sì.
È morte perché è sottrazione. Quindi
della morte. Sì, no, pensavo quale atteggiamento noi dobbiamo assumere per arrivare alla morte e viverla in modo attivo e non subirla passivamente, non subirla come un accidente, ma come un elemento di grazia che Dio ti dà per entrare.
E quindi il vero aiuto non è che ti dice rassegnati o che ti consola o con dei motivi eccetera sentimentali, il vero aiuto te lo dà colui che ti fa capire il significato della morte.
Certo.
Ora se uno non può capire il significato della morte se non la contemplate in Dio nella vita, ma lì è il vero aiuto che
quindi
ti dà.
Quindi bisogna sempre partire da Dio, insomma.
Ah, sì, non... si capisce, no, senza Dio
morte,
niente, senza di me fate niente.
Se
quindi
io parto sul piano, non so, biologico, fisico, non spiego niente, non lo vedo proprio come un annullamento.
Assoluto. La vita con Dio, capisci, è vita di intelletto, è vita di intelligenza, è vita di sapienza, eccetera quanto, quindi è vita personale.
Sì, poi la vita...
Per cui soltanto personalmente, capisci, personalmente si accede alla verità. E soltanto chi vive personalmente la verità può aiutarti su quel cammino lì, mi capisci, a superare la morte. Altrimenti tu resti schiacciato alla morte, senza fare.
Quindi il significato della morte riesco a conoscerlo mentre sono vivo, raccogliendo in Dio tutta l'esperienza della vita.
Tu superi.
Che è un'esperienza però già di morte.
Tu superi la morte in quanto ti preoccupi di capire cos'è la vita. Se non ti preoccupi di capire cos'è la vita, tu superi la morte. Capendo cos'è la vita, perché noi restiamo distrutti dalla morte,
ecco,
nell'ignoranza.
È una categoria della vita.
Già. Capito. Sì. Hai capito? Capendo cos'è la vita, tu superi la morte.
Se impegnandomi al positivo ho la luce.
Infatti Gesù, vita, io sono la vita, chi viene dentro di me non prova la morte. Vedi che le parole tutte rientrano.
Sì,
hai capito?
Sì, chiaro. Grazie.
Guarda, Rosanna.
Pensavo quando hai detto vicinanza terribile. Vicinanza terribile c'è quando c'è dipendenza. Se grazie alla parola di Dio uno è libero, non c'è neanche più vicinanza terribile.
Ma vedi, nella vicinanza, e poi voi, quel caso lei, siete maestri, nella vicinanza, molta vicinanza, c'è una, si scatena una guerra. Perché non si può vivere in due assieme. Vede, uno deve essere l'elemento dominante, capisci? Non si può, perché l'uomo è passione di assoluto, quindi passione di unità. E quando due, se uno è lontano, vive perfettamente, si sopportano. In lontananza ci sopportiamo tutti. E vicinanza che non ci sopportiamo più. E quello che diventa, la vicinanza diventa terribile. Mi capisci?
Però se uno guarda l'altro, ma se tutti e due guardano un punto fisso che è Dio, non esiste più.
No, Dio c'è la soluzione, perché c'è la vita. E senza Dio che la vicinanza diventa insopportabile. Mi capisci? Diventa guerra. Anche fatte di buone maniere, tutte gentilezze, ma però diventa guerra. Non ci può essere modo diverso, mi capisci? Perché l'uomo subisce la passione dell'assoluto. Bisogna loro con la passione di essere uno, quindi allora devi assorbire l'altro in te. L'altro non si assorbe in te e quindi è guerra. C'è.
Signore, mi ha fatto sognare molti che vennero da Gerusalemme, no? Questa distanza tra Betania e Gerusalemme, quindi gli stati, è la stessa distanza che c'è tra Gerusalemme e Betania.
Apparentemente,
ma è molto più difficile andare a Betania a Gerusalemme che non in quell'altro.
Certo.
Perché diciamo la strada verso la vita è difficile, è stretta.
Certo, questo è un rapporto tu per tu.
E facilmente cade, insomma, può andare contro la morte facilmente. Questo.
Certo, capito. Poi bisogna di sconsolarlo. Margherita? Niente. Carla? Niente. Zina? Primizia. No, Silvana.
Dunque, hai detto che vicino a quel segno della morte di Lazzaro c'erano quelli che venivano da Gerusalemme, ma c'erano anche i pochi.
Un piccolo gruppo, i pochi.
Ecco. Quindi
che vengono dal deserto.
Alla morte c'è la possibilità del passaggio al capire, perché c'è Cristo.
E guai se non ci fosse questa possibilità, tu capisci? Che tutto è opera di Dio, anche la morte è opera di Dio, Un accidente mandato da Dio, non per punizione. Non per punizione, non perché altri ti consolino, no, non per questo, perché tu passi la vita. Dio ti mette nell'impotenza perché fino a che tu credi di essere potente, cioè di poter fare qualche cosa, tu sei distante, non puoi arrivare alla vita. Perché la vita sta a raccogliere tutto in Dio. Fino a che tu raccogli, capisci, e giustifichi le cose nel Dio, sei molto lontano. Allora Dio ti conduce, capisci, portandoti all'impotenza, a quel rapporto, massima vicinanza con la vita. Tutto dipende da Dio. Ma quando Dio ti porta tu per tu con questo, tutto dipende da me, e ti apre la vita. Mi capisci? Perché colui che viene dalla morte ti consola, mi capisci? In realtà, ma ti chiude tutto con la morte, non ne esili. Quindi colui che non è con Dio, anche se ti consola, ma ti consola con gli elementi sentimentali, eccetera, mi capisci? Ma conclude con la morte. Colui che viene dallo spirito, che viene dalla vita, di fronte alla morte ti apre un orizzonte infinito, perché ti apre un cammino. Mi capisci questo? Però, quindi colui che viene dallo spirito, era il Cristo, mi capisci? Di fronte alla morte trova l'occasione per aprire un orizzonte infinito, perché c'è un significato, ti apre il campo dei significati, capisci? Però, in quanto ti apre a pensare tutte le cose dal punto di vista di Dio, a far dipendere tutte le cose, quando tu fai dipendere le cose da Dio, tu cerchi in tutto il significato, capisci? Di Dio, delle cose in Dio, anche della morte. È lì che si apre una vita, che incomincia la vita del pensiero, comincia a pensare le cose con Dio. Quindi se siete morti con Cristo, non vedete più le cose, vivete per le cose dove Cristo è alla destra del Padre, cioè dove il pensiero, il significato è alla destra del Padre, capisci? Ed è un orizzonte all'infinito.
Sì, è la vicinanza terribile perché c'è il rischio di lasciarsi consolare a quel punto.
Certo, si capisce, no? si capisce. Quindi di fermarti a quello, a rassegnarti, perché la realtà è quella. La vita è così. Cioè la vita è così vuol dire la morte, capisci? La vita si conclude con la morte. Praticamente, ma quello, il destino è questo. Siamo tutti creati per morire. Quella è una fandonia, mi capisci? Con cui ti tagliano la testa e dici, senti, vivi senza pensare, chiuso. Quindi ti tagliano l'accesso alla vita, capisci? Hai capito? Ecco per cui quelli che ti consolano diventano i tuoi nemici, quelli che ti vogliono male, capisci? Perché profondamente invece chi ti dà un aiuto è colui che ti apre al significato della morte, ti fa capire che c'è un significato presso Dio della cosa. Basta. Prego.
Sì, per la maggior parte della gente, i morti, la morte è un passare dalla vita alla morte.
Certo. Cioè la morte è la conclusione della vita, noi diciamo, la morte è la realtà, conclusione della vita.
Sì,
in realtà, morte, sì. In realtà, osservando secondo i sensi, è così, si finisce tutti al cimitero, mi capisci, chiuso.
Per i pochi con Cristo, questo ci sarà di rapporto personale, è spiegato adesso, la vita, la morte è un'apertura sulla vita.
Certo.
Però hai fatto anche un accenno che non si può salire dalla vita alla morte, ma è un processo di discesa, per cui in questo discendere dei molti c'è un significato positivo, cioè c'è un secondo significato, che si entra in Gerusalemme solo
venendo da Gerusalemme,
Quindi, però è un'altra lezione.
No, è la lezione che già si dà il Cristo con i pochi, mi capisci? I molti vengono per consolare, capisci?
Sì.
I molti, quindi vuol dire che la strada è facile, capisci? La strada è facile. Noi abbiamo visto che il tempo è la voce dell'Eterno, capisci? Lo spazio è la voce dell'infinito. I molti sono segno, quindi voce dell'uno, di colui che è uno. La moltiplicità è il segno, quindi la voce di colui che è uno. Però tu non puoi passare dai molti all'uno, mi capisci? È dall'uno che tu capisci il significato dei molti, perché dico i molti, la moltitudine, la molteplicità, perché la creazione è tanta, tanti segni, i segni dell'infinito che è uno, l'infinito è uno, nel campo dei sensi significa con tante, una molteplicità infinita di cose, la vita sta nell'uno, non sta nella molteplicità. Noi facciamo l'errore, dicevo, io raccolgo tanta molteplicità, mi capisci? È vivo, quindi la vita la faccio consistere nel raccogliere tanta molteplicità. No, è come se tu dicessi, io raccolgo tanti numeri, arrivo all'infinito. No, tu raccogli tanti numeri, non arrivi all'infinito. Allora diciamo, l'infinito non sta nei numeri. Allora cessa di raccogliere dei numeri, mi capisci?
Sappi che sono segno di...
La vita non sta nelle cose che si posseggono, dice Gesù. Cose che si posseggono, cioè, non sta nel accumulare tante cose finite. Tu accumulando tante cose finite, tu non entri nella vita. Mi capisci? Perché nella vita si entra in quanto si raccoglie nell'uno. Si unifica, quindi è un lavoro dello spirito,
sì,
quello di raccogliere. Mi capisci? Non nell'accumulare invece cose finite. Come non puoi, accumulando numeri, arrivare all'infinito... Così tu non puoi, accumulando creature, beni, eccetera, quanto, arrivare alla vita. Non puoi. E allora subisci la morte. La morte è questo accidente per dirti, hai sbagliato. La vita non si trova accumulando cose. Io accumulo cose e sperimento la morte. E mi si ricorda di Dio, che mi mette un segno blu, perché è un errore che ho fatto. Capisci? Io ho fatto l'errore di ritenere che più accumulo cose e più trovo la vita. E certamente Gesù mi lo segna con un segno blu. E si guarda, è un errore grave. Così tu non puoi trovare la vita. Tu così tu stai scavando dalla tomba, lì la morte. E misericordia, perché mi correggi un errore, mi fanno per di misericordia, mi capisci? Perché mi aiuta a desistere da, capisci?
Certo.
Da fare un errore.
Qui in questo episodio di Vangelo di Lazzaro, come ce la dà questa lezione Cristo che, perché adesso li ha condotti alla morte sui discepoli? Cioè a capire che...
Conotti di fronte,
di
a
fronte,
tu per tu,
sì.
Perché che conduce di fronte, per cui cioè, sia da Gerusalemme che dal deserto si approda lì a tu per tu con la morte, rapporto ravvicinato.
Cioè sia da Gerusalemme, quindi sia
da Gerusalemme
sia
vengono...
che vengono da destra che
per
da
cui
da
la morte è un passaggio obbligato, capisci? E lui li conduce lì perché di chi a qualche giorno sarà lui morto.
E
tutti confluiscono lì,
relazione.
Da una parte e dall'altra, da destra a sinistra, tutti confluiscono lì, di fronte a lui morto.
Però appunto adesso il fatto che questi discendono da Gerusalemme, il significato da vedere non è proprio specifico nel fatto che noi possiamo entrare nella vita ma scendendo da Gerusalemme, la grande lezione ci arriverà con l'ascensione di Cristo.
Sì, ma dico, evidentemente Dio. Se Dio nella sua opera con l'uomo però, fa precedere la sua morte dalla morte di Lazzaro, a tu per tu, porta la gente a tu per tu con questo, evidentemente, perché questa è la condizione per intendere poi la sua morte, che tutto Dio dice in anticipo, però in anticipo le cose per essere capaci di sopportare. Capisci? Tanto è vero che questo non fu sufficiente, perché anche quando lui morirà ci saranno dei discepoli che dice: ormai a me, per noi tutto è finito, capisci? Ormai sono 3 giorni, capisci? C'è tanto più niente da fare, crollato tutto, capisci? Non hanno capito la lezione di Lazzaro, evidentemente, capisci? Infatti Gesù dice Lazzaro è morto, è morto per voi, a causa vostra, affinché voi crediate, e vedi che c'è l'apertura, crediate, quindi il credere è il principio di vita, quindi pensa un po'.
Sì, la sta dando questa lezione, in tutto un capitolo.
Giovanna?
Quindi noi dobbiamo prepararci prima, cercando di capire...
Solo quello che tu hai preparato prima entra, altrimenti no. All'ultimo momento non entra, all'ultimo momento sei come la Vergine Stolte, che ti manca l'olio. Allora vai a cercarlo nei negozi, stai preso a trovare i negozi aperti a mezzanotte che ti diano l'olio.
Però anche cercando di capire, no? Partendo da Dio, che si sa che la morte non è per la morte ma è per la vita, però rimane questo non vedere cosa avviene nel momento della morte.
Il problema è capire, non è vedere, il problema è capire.
Capire questo passaggio, cioè, anche se partendo da Dio, capendo che la morte è per la vita, e però proprio il capire...
Allora non hai capito. Allora che non hai capito. Se hai capito, hai capito. Se non hai capito, non hai capito. No, da Dio si capisce, da Dio si capisce, perché Dio c'è la morte.
Che Dio è creata per la vita.
Scusami, quindi... ho detto, la morte è un segno blu che il Signore fa sul tuo compito per segnarti un errore. C'è un errore. Vuol dire che te lo evidenzia con la morte questo errore. Ti fa capire l'errore. Te dici, se non ti facesse capire l'errore, tu non... Perché ti si segna blu? Per farti capire che c'è l'errore. Allora tu capisci l'errore e capendo l'errore lo eviti. Una volta non lo faccio più. Evidentemente, se c'è la morte, perché c'è un errore in noi. Ora, la morte non è giudizio, condanna. La morte non è definitiva. Mi capisci?
Sì.
La morte è correttiva, è Dio che corregge un tuo errore per evitarti di, tu che vivi soltanto per accumulare, credendo che la vita stia nel raccogliere numeri sulla terra, Dio ti fa il segno di un errore perché la vita non sta lì. E prima che tu concluda con la morte, Dio ti fa sperimentare la morte, ti segna l'errore. Mi capisci? Per cui tutti quelli che muoiono attorno a te, muoiono per te, per dirti guarda che c'è questo errore qui. E Gesù che commette, se non fate penitenza morirete tutti allo stesso modo. Ma perché fa perire 18 sotto la torre di Gerusalemme? Li fa perire non per condannare tutti, ma per salvare tutti. Perché dice se non fate penitenza, cioè se non cambiate il concetto di vita che portate in voi, morirete tutti così. Quindi allora quelli muoiono per te, sono lezioni per te. Ma solamente per te, allora per farti capire dove sta la vita, e se ti fa capire dove sta la vita, tu scopri qualche cosa. Non è che ti resti lì con l'incertezza di prima, e cavolo!
Sì, lo so che c'è una vita nuova, però non vedo proprio come... perché non è più la vita che fasulla, diciamo, che facciamo adesso,
la vita,
una vita
sta,
nuova.
Sta nel cercare le cose invisibili, quindi nel capire le cose nel loro significato in Dio. Lì sta la vita. Quindi sta nel pensiero la vita. Perché tu non puoi approdare tu alle cose visibili, tu approdi con i sensi. Tu vuoi vedere Cuneo, tu vai a Cuneo, vedi Cuneo. Mi capisci? Tu vuoi vedere una cosa sulla montagna, un fiore, eccetera, vai sul e trovi sentimentalmente, con gli occhi, vedi, tocchi, eccetera, guarda, mi capisci? La vita tu non la trovi così. La vita è spirito, Dio è spirito, e lo spirito si trova soltanto conoscendolo, la verità la trovi soltanto conoscendo, ma quando l'hai conosciuta, a te non vuol dire che non l'hai trovata. La verità si trova soltanto conoscendola, quindi non sei dire, se ti annuncia che la verità si trova soltanto conoscendola, di verità quindi la trovi soltanto conoscendola, non dire allora trovato, ho ancora tutto da capire, no, trovato l'ho trovato, lo capisco, vedi la verità.
Sì, vivo cercando di capire le cose invisibili, no? Vivo per le cose invisibili, già vivo.
Perché le cose invisibili sono eterne, le cose invisibili non sono eterne, perché sono soggette alla morte. le cose invisibili. Ma cosa vuol dire cose invisibili? Le cose che si trovano soltanto conoscendole, non si trovano, capisci, vedendole con i sensi. Allora diceva, sono invisibili perché le trovi soltanto con l'intelletto, capendo. E come capisci? Guardandole da Dio, con Dio, perché senza Dio tu non capisci niente, non puoi capire, capisci? Perché lui è il principio della verità, capisci? Ecco per cui con la morte noi siamo portati a tu per tu col principio, perché incominciamo a vivere lì, nel principio, perché nel principio c'è l'intelligenza di tutto. Infatti intendere vuol dire avere il principio di una cosa, capisci o no?
Sì, sì.
Angelo, qualcosa? Scusa, non ti ho fatto un fatto. No? Sandra.
La morte e la vita, cioè veramente una vicinanza terribile. E pensavo che tutto è vita, quindi noi non dovremmo in teoria fare esperienza di morte.
Non dovremmo. All'inizio Dio, nel principio Dio non creò la morte. Nel principio non creò la morte, parola di Dio, non creò la morte. Quindi evidentemente perché dico la morte è un accidente? Perché è arrivato dopo, perché nel principio no, tutto è per la vita, tutto è per la vita, tutto resta per la vita. Allora sente la morte, è evidentemente perché c'è è un accidente di percorso, perché ho sbagliato strada in qualche modo.
Sì, nel senso che noi di fronte alla morte non possiamo essere indifferenti.
Eh no, hai voglia.
Cioè qualsiasi morte.
Perché tu capisci che è uno scandalo la morte?
È uno scandalo.
È una cosa insopportabile, non sopporti la morte. Perché appunto quando ti denunci che sei fatto per la vita, non sopporti la morte. Hai bisogno che qualcuno ti consoli, fin tanto che c'è massa attorno a te, quindi gruppo, mi capisci? Tu, in nome della realtà degli altri, e ti dico, senti, abbi pazienza, noi ti aiutiamo, eccetera. La sopporti in nome di quello. Ma un certo momento, mica tu hai bisogno di capire.
Ma nemmeno quello.
Ma si capisce, ma è logico.
Perché voglio dire, mentre parlavi mi veniva in mente come se non fossimo meno schiavi del nostro modo di vivere. Voglio dire, io non sono mai riuscita a capire come si possa andare a consolare uno a cui è morto. Cioè, stare di fronte alla morte vuol dire aver conosciuto la vita, se no tu o scappi.
Menti. Si capisce.
Cioè trovi una consolazione, ma comunque menti. La sua morte è la tua morte.
Per forza.
E quindi devi trovare una soluzione al più presto.
È per questo che Gesù porta di fronte a Lazzaro, che ha i suoi posti, a tu per tu, ma porta tu per tu con la morte.
Con la morte.
Si capisce. Per offrire a loro, capisci?
La possibilità di trovare la vita.
Si capisce.
Sei morto.
Hai capito? Domenico.
È questo, siccome si dice sempre, no, nel campo dei segni, io sono vicino a una persona, la persona è vicina a me, nello spirito, Dio è sempre con noi, ma noi possiamo non essere con Dio.
Certo.
E quindi è così la cosa di Dio.
È così nel campo dello spirito, si capisce. Sì, perché tu capisci, tu sei vicino all'altro soltanto in quanto tu conosci come l'altro è vicino a te nel campo dello spirito. Capisci? Nel campo fisico, nel campo dei sentimenti, Gerusalemme è vicina a Betania, come Betania è vicina a Gerusalemme, evidentemente, nel campo fisico. Nel campo dello spirito no? Capisci? Nel campo fisico le distanze sono completamente diverse a seconda del punto di vista. Per esempio, tu se cerchi Dio dal tuo punto di vista, Dio diventa lontanissimo, impossibile. Se tu cerchi di conoscere Dio dal tuo punto di vista, dal tuo pensiero, Dio diventa lontanissimo, impossibile, cioè la distanza è insuperabile. Infatti nella creazione ci sono delle distanze, spazio, delle distanze che sono impossibili valicare. Anni luce, milioni di anni luce, miliardi di anni luce, impossibile valicare. Mi capisci? Ma questo è segno di quello che può avvenire nel campo dello spirito. Nel campo dello spirito, se tu misuri la distanza tra te e Dio dal tuo punto di vista, quella diventa una distanza all'infinito, insuperabile. Mi capisci? Quindi la distanza, però Dio è vicinissimo a te e tu non puoi dimostrare il rovescio. Dio è vicinissimo a te, presente in te. Tu non sei vicinissimo a Dio come Dio è vicino a te, tu non sei presente a Dio come Dio è presente a te. E cosa capita? Perché questo? Perché la distanza si fa uguale soltanto se tu guardi dal punto di vista di Dio, capisci? Come Dio vede te. Mi capisci? Quindi soltanto come capisci da Dio, come Dio è vicino a te, come Dio è presente a te, le distanze si eliminano, mi capisci?
Sì, sì, sì.
E così diverso, quello va all'infinito e tu resti nell'impossibilità di arrivare, capisci, di avvicinarti a Dio.
E quindi qua è tutta una colossale difetto di intelligenza, perché
appunto
chi è che va a consolare, in realtà cercano di consolare se stessi, cioè,
si capisce, perché, ah, beh, certo, cerchiamo delle ragioni fasulle, capisci, per dire statene tranquillo, capisci, capisci?
E poi questa cosa della conflittualità che si scatena,
Come
è San Paolo che dice che tutto concorre al bene di chi cerca,
si capisce, certo.
E quindi è con intelligenza sapere che tutta la conflittualità sono, è Dio che le fa scatenare,
è da Dio, si capisce, perché tanto è tutta opera di Dio, per cui se anche il nemico, contribuisce, ecco per cui tu ami anche il nemico, perché capisci in Dio che il nemico sta aiutandoti.
Sì.
Sta aiutando, sta alimentando la fiamma, sì. Capisci? Che Dio è acceso dentro di te,
sì.
E sta portando della legna, capisci? Al fuoco. E allora, capito quello, ecco, tu hai la possibilità di amare,
sì.
D'accordo, Cina?
Porta stretta,
Franca. Nino?
Non ho niente da dire, effettivamente la frase che ha detto lui è quella che avevo in mente io. Tutto concorre al bene per coloro che cercano Dio, e lo sperimenti, insomma. È una cosa che nel momento in cui ti adatti a crederla, e ti adatti con fatica magari, ma poi ti convince.
Sì, perché poi dopo tutta la conflittualità non fa altro che sollecitarti ad approfondire di più, capisci? Quello qui è più approfondisci e più tu partecipi, quindi quello ti aiuta a vivere.
Tutte le volte che vieni fuori perché sei ancora nella fede, ogni tanto hai i tuoi momenti eccetera, tu vedi tutta la negatività che ti ricade addosso ed è ancora positiva.
Pinucci.
Sì, è molto più facile allontanarsi dalla vita che superare la distanza che c'è dalla morte alla vita, no?
Certo.
Si era visto la volta scorsa che questa distanza, anche minima, 15 stadi,
certo,
su quei 2 km e 700 metri. Come spiegato?
Cosa vuol dire meno di 2 miglia? In un altro Vangelo c'è scritto meno di 2 miglia.
2 km e 700 metri.
2 miglia, il miglio era 1000 piedi.
1000
piedi, 1000 piedi. Lo stadio era l'ottavo del miglio, quindi fai calcolo.
È un 1000 piedi e il mondo.
Comunque per dire proprio che è minima la distanza, proprio. Però per farci capire che non è scontato, cioè non si identifica la morte con la vita, c'è sempre un passaggio
no,
da fare.
No.
Ecco. E non si fa sempre.
Non è automatica la cosa, è lì.
Ecco, non si fa sempre.
Dice, io muoio, trovo Dio. No, tu muoio, tu non trovi Dio. Non è automatica la cosa.
C'è quel passaggio lì.
Cioè, Dio,
è la massima facilità.
Dio non si identifica con la morte, perché Dio non è morte. Dio è vita, e quindi non si identifica con la morte.
Quindi sarà la massima facilità, la massima accessibilità,
da parte di Dio,
da parte
certo,
di Dio, un aiuto.
Certo. Sì, perché
però,
con la morte ti mette nel senso di impotenza, e quindi ti fa capire che tutto viene da Lui.
Dal principio.
Tu, ecco. Quindi ti invita a far dipendere tutto da Lui.
Mm.
Ma tu come fai dipendere tutto da Lui, tu scopri la vita.
Ecco, così. È lì che si diceva spazio per Dio la volta scorsa, che è proprio spazio di pensiero, cioè è uno spazio
certo.
che si supera col pensiero,
solo col pensiero, guardando da Dio.
Si ripercorre,
e quello puoi fare solo col pensiero, solo col pensiero.
Ecco. E oggi invece
tanto vero che dico la distanza si elimina con Dio, in quanto guardi da Dio come Dio è presente, come Dio con te.
Sì, sì.
Nel momento in cui tu scopri, conosci, capisci da Dio come Dio è con te, tu sei con Dio come Dio è con te.
E elimina
la distanza.
Ecco, questa terribile vicinanza, no? Di cui si è parlato stasera. Non so se ho capito bene, se si può intendere anche in questi due livelli, questa terribile vicinanza. Una terribile vicinanza è proprio questa, tra la morte e la vita. È terribile perché richiede un superamento del tuo punto di vista per guardare la morte dal punto di vista di Dio.
Sì, data la passione dell'assoluto, capisci, la massima vicinanza ti brucia tutto, perché c'è l'unità che passione, come tra due persone che si fanno molto molto vicine, certo non si bruciano vicenda, perché? Perché c'è la passione dell'assoluto che vuole assorbire uno nell'altro, capisci?
Ecco. Ma è terribile anche in questo senso, che è un rischio tremendo, perché è a senso unico, no? Da cui la vita va, quindi è un'occasione unica.
È terribile
unica
perché
anche.
Tu, anziché passare dalla morte alla vita, tu puoi passare dalla vita alla morte. Cioè assorbire la vita nella morte, e dire tutto è morte, tutto finisce la morte.
E la lezione che ci viene da questi molti che discendono da Gerusalemme.
Cioè, fin tanto che tu non sei in quel rapporto a tu per tu diretto tra vita e morte, per cui si ricorda tanto la vita e morte, ma hai altre tante altre cose, tu consideri anche la morte, anche la vita, così come Salotto, mi capisci? Perché fai tante parole, ti conversi, no? ma hai altre risorse con te, mi capisci? Il giorno in cui sparicono tutte le risorse, il rapporto diretto tra morte e vita, tu resti così, lì è liberato completamente, mi capisci? Perché ti fa correre il rischio di assorbire la vita nella morte, oppure di passare dalla morte alla vita.
Ma, questo senso che
ma non è automatica la cosa, terribile. Non è automatica. Sì. Ecco perché è terribile. Questo luogo è terribile, dice Giacomo. Cioè, questo luogo è un luogo terribile.
C'era Dio, io non lo sapevo.
Io non lo sapevo, c'è Dio. Cioè, in questo rapporto tra morte e vita c'è Dio, io non lo sapevo. È un luogo terribile, capisci?
Quindi l'altra vicinanza, l'altro livello più basso, diciamo, di cui hai parlato, che è anche terribile, la vicinanza dei più vicini.
Eh sì, che tu ti aspetteresti possono... che quando scopri la fiamma, la vita, l'amore, eccetera, quanto, tutti gli altri ti aiutino, capisci?
Già, e invece no, magari ecco, vengono per consolarmi, quindi per confermarmi nella morte. Perché l'unica realtà non è la morte, è l'intenzione di Dio, quindi dovrebbero aiutarmi a vedere la morte dall'intenzione, dal punto di vista di Dio.
Noi abbiamo fame di significato, capisci? Perché nel significato tu unifichi quello di Dio, capisci? Vedi quello che vuole di Dio.
Sì. Poi pensavo a questa lezione che, positiva di questa discesa da Gerusalemme, di cui ha accennato anche Franco, che l'hai accennato lunedì, no? Che cioè non si può passare dal segno morte al pensiero che è rappresentato da Gerusalemme, da Betania a morte, perché il segno sarebbe rivestibile di mille intenzioni, appunto. Per cui non avremo mai la certezza, ma è discendendo da che si supera quella distanza, guardando da.
Sì, ma però, quello lo faccio una però, non lo fai in molti.
Ecco, non lo fai in molti, quindi è negativa. Ecco, questi molti che discendono la lezione è sospettosa. Perché è colui che discende dal cielo che mi può portare su, certo, però certo. È sempre uno.
Certo. E quello che discende dal cielo, tu lo vedi lì, ti arriva poi dal deserto, con un piccolo gregge, mi capite? Insignificante. Hai molti che da Gerusalemme, poi dopo Gerusalemme, la città, capisci, capitale, certo? Quindi autorità, che ti arrivano, capisci? E poi ti arriva lì un viandante dal deserto, quindi tiene magari il polvere, mi capisci? Con un piccolo gruppetto, eccetera. Quello, hai capito? Lì non so se arrivi sull'asino,
arriva quando entra in Gerusalemme.
Quando entra in Gerusalemme.
Sembra una cosa insignificante, ma si apre una pagina nuova e si squarcia tutta una
pagina. Dove si inizia?
Dino? Ma stavo pensando a quella ostilità e a quel venire a consolarti. Uno si aspetterebbe che nel momento in cui ha trovato una verità che realmente ti dà qualcosa, dovrebbero venire per chiedergli, comunicala anche a me, no? Certo. Invece arrivano o per consolarti o per dire sei diventato matto, vieni che ti portiamo in manicomio. Certo.
Franca.
Perché nel campo dello spirito conta l'anticipo.
Conta l'anticipo.
E Gesù ce lo dice.
L'intelligenza arriva sempre in anticipo.
Dice che dico le cose prima, certo. Si prepara prima.
Certo. Affinché sappiate, sappiate che sono io, in tutto sono io, anche nella morte ci sono io, capisci? Sappiate. Cina?
Riconto sull'aiuto di Dio.
Lo fanno?
Sì, pensavo che proprio tutto la Babele del mondo, il nostro mondo è questo sperimentare sentimentalmente la morte.
Certo,
la si capisce. Cercare di rimuovere.
Certo. Domenico?
Chi cercate? Gesù di Nazareth,
sì.
Questo mare immenso diritto.
Sandra.
Se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto.
Certo. Giovanna?
Se la morte è vista dal punto di vista di Dio, è l'ultima grande grazia.
Certo, una grande grazia, perché se, ho detto molte volte, se noi ci rendessimo conto che Dio con la morte annulla tutta la sua opera, annulla tutto. Capisci? Annulla tutta la sua opera, tutto il suo universo, tutto, annulla tutto, per renderci niente, un nulla di fronte al suo tutto, per farci capire, capisci? Noi che ci vantiamo, ci sei qualcuno, ci sei qualcuno, ci annulla tutto per farci capire che non siamo niente, perché soltanto questo niente a un certo punto può capire che Dio è tutto, capisci? Quindi l'opera meravigliosa di Dio lì, d'accordo? Angelo qualcosa? Franco?
Nella massima vicinanza possibile esci davanti a un out.
Certo.
O io.
La massima vicinanza possibile è l'out. Non è una cosa meccanica, mi capisci? Automatica.
Quindi.
Ci vanno.
Quindi posti di fronte alla morte lì c'è
c'è appunto un rischio maggiore perché si è di fronte a Dio, però c'è questo passaggio da fare che non si fa senza di noi.
Sì, perché ti fa correre il rischio di concludere tutto con la morte, cioè addirittura di assorbire la vita nella morte, capisci? Giustificare tutto con la morte, tutto lì. Perché la realtà sensibile è quella, non la realtà spirituale, capisci?
Si passa dalla morte alla vita solo con la dedizione personale.
Dedizione personale, vita personale. Allora basta accennare il fatto personalmente, che immediatamente, tu capisci, personalmente vuol dire che tu sei tu, capisci, impegnato, e allora tutto attorno a te si scatena il conflitto. Sì. Perché, capisci, il mondo vuole che tu sia del mondo, capisci, sia cliente del mondo. Quando tu cominci ad essere indipendente dal mondo, hai finito. Felice?
Cristo, che proviene dal Padre, principio di vita, è l'unico che per l'uomo ha la possibilità di trasformare quello che è l'ostacolo più serio della sua vita sul piano emotivo, cioè la morte,
certo,
in un'occasione, nell'occasione più immediata e più incisiva di vita.
Certo, perché tu capisci che per noi la vita è essenzialmente emozione, e sul piano
sì, sul piano umano, certo, quindi subiamo gli accidenti.
E subiamo gli accidenti, capisci? Certo. E vedi che tutto prende l'emotività, Gesù lo conclude con la sua morte in croce, annulla tutto, capisci? Perché fa capire che la vita è spirito,
Di fronte alla morte l'uomo capisce come avrebbe potuto essere se avesse tenuto conto di Dio.
Altro che, è lì che si piange. E perché uno scopre che la vita era quella e io ho passato tutto, sprecato, buttato tutta la mia vita in altro, capisci?
Quando tu dici saluta da lontano.
Si capisce quello che dovevi essere. Lo credo, a meno che siamo semi. Alma?
Se c'è un'estrema vicinanza tra la morte e la vita, ma c'è anche un'estrema vicinanza tra la vita e la morte.
Certo.
Se vivere e raccogliere tutto in Dio, mi insegno un raccolto in Dio, ci può scivolare con estrema facilità.
Certo. Margherita?
Sia per la creatura che subisce la morte che per chi assiste a questo, la parola di Dio è quella di condurci di fronte a lui.
Certo. Carla?
E di fronte alla morte degli altri, noi riceviamo consolazione, rassegnazione, ma di fronte alla morte di Cristo in croce, cioè alla sua vita, ancora allora cerchiamo di consolarlo con digiuni, ci rassegniamo alla sua vita,
consoliamo credendo di consolarlo, ci consoliamo e non capiamo niente, perché lui stesso dice non piangete su di me, il problema è capisci quello che ti ho fatto, il problema è capire, capisci? Sina?
Sì, questa contrapposizione tra i molti e i pochi, no? Ecco che in molti è la strada facile, la strada larga, e se i pochi, Cristo con il suo piccolo gregge, con il suo piccolo gruppo, rappresenta l'unità, l'uno, no? E che si entra personalmente nella vita, cioè lui viene per farci, si avvicina a questo luogo di morte per far capire il significato della morte.
Sì, ma si avvicina con questa povertà, capisci? Mentre invece da Gerusalemme arrivano i grandi, i potenti, l'autorità, invece qui si contrappone un po' l'uomo, capisci?
Dal viandante,
dal deserto, dal nulla, capisci? Dove non c'è la vita, perché il deserto lo
e quindi deve anche avere un significato il fatto che Gesù non va direttamente a Betania, si ferma ancora un poco distante lì.
Va bene? Allora.